lettura che voi avete fatto durante l'anno di questo libro, e adesso alla fine dell'anno e poi di tutto il percorso degli incontri, ecco, come queste letture che voi avete fatto, oppure le difficoltà che avete incontrato, oppure l'esperienza che voi avete fatto, cosa vi lascia? Anche per me è interessante sapere della vostra esperienza di lettura, nei gruppi oppure a livello personale, come voi l'avete vissuta, perché così impariamo anche da questo.
Io avrei una domanda.
Prego, venga qui, che così
per diventare lucida.
Non so neanche se sia una domanda o un problema. Dunque, tutto l'anno Padre Giuseppe ci ha parlato di Mosè e quindi siamo abbastanza convinti che Mosè sia realmente esistito. E beh, si dicono Giobbe, ma che lì è una cosa. Insomma, ci dico tante cose. D'altra parte, sempre Padre Giuseppe ci dice che era impossibile, ed è ovvio che era impossibile, che gli israeliti erano numerosi come risulterebbe dai censimenti che hanno fatto. E allora io ho questo problema: che rapporto c'è tra Mosè vero, esistito, è veramente morto, che aveva quasi 200 anni, e tutte queste cose che invece sono materialmente impossibili, e i miracoli come l'autobotte dietro a loro, o la manna che cade dal cielo ogni giorno per anni. Insomma, che rapporto c'è tra verità e sovrastruttura poetica? Ecco,
grazie, bellissima domanda. Però scusate, raccogliamo un po' i vostri interventi, così diamo occasione perché qualcun altro che spiega di questa vostra lettura. Intanto io prendo nota delle domande. Vorrei dare la parola prima a voi. Questa esperienza di lettura a me interesserebbe anche sapere, voi l'avete fatta, cioè con quale frequenza voi vi incontravate e ognuno che programma aveva, diciamo, di lettura del testo, come si svolgeva questa lettura insieme nei gruppi?
A noi facciamo,
cioè,
una
lo fate tutti allo stesso modo, sì. Ogni gruppo è autonomo. No.
In genere lo vediamo tutti allo stesso modo, cioè facciamo la lettura integrale del testo, tranne alcuni corsi che magari sono più brevi e fanno soltanto alcune sezioni, però la maggior parte dei gruppi ha fatto la, magari alcuni gruppi in modo più disteso, altri in modo un po' più veloce, però è stata fatta la lettura integrale del testo.
Noi per esempio abbiamo fatto 21 incontri di un'ora e mezza
ed è settimanale.
Settimanale, sì.
Quindi praticamente ogni incontro due capitoli.
Sì,
sì. E ognuno li doveva preparare prima oppure veniva proposto durante l'incontro?
No, durante.
Ah, durante, sì, l'incontro.
Che la lettura viene fatta dal docente.
Ho capito.
E poi prima
spiega. E poi, ognuno ha il suo metodo.
Sì. Io mando prima testo scritto per email, e così già prima possono prepararsi un po'.
Ecco, e ogni gruppo può lavorare autonomamente, oppure per esempio questo di inviare la lettera con l'indicazione del testo vale per tutti i gruppi?
Sì, vale. ogni gruppo poi ha.
Quindi si può avere un ritmo e anche una didattica.
Sì.
Perché anche questo, confrontarsi su questi aspetti, aiuta da tanti punti di vista, perché anche dipende, certe volte su un determinato libro è opportuno lavorare in un modo. modo su un altro libro, perché oppure è più conosciuto, oppure in un altro modo, anche diciamo scambiarsi le esperienze di aiuto. Qualcun altro che coraggiosamente... Altrimenti comincio a rispondere alla signora, perché no, forse perché la domanda posta allora riguardo Mosè, ma in fondo è una domanda che riguarda quello che noi abbiamo dentro la scrittura, ciò che viene raccontato, questo rapporto tra la storia e poi come viene raccontato quello che noi abbiamo, perché anche sia sui personaggi ci sono stati anche momenti nella storia dell'esegesi moderna, e per esempio anche riguardo a Mosè c'è stato qualche esegeta importante tedesco che ha detto Mosè non è mai esistito, cioè è una costruzione letteraria che noi abbiamo all'interno della Bibbia. E quindi questi sono stati degli argomenti molto dibattuti, tra l'altro anche nel periodo in cui tutto il discorso, questo della ripresa delle fonti antiche, quindi tutto l'aspetto mitologico che veniva ristudiato e tutti questi concetti, ricomprenderli. Perché oggi, quindi io adesso vado direttamente non a tutte le tappe della discussione, perché possono essere utili per capire le domande che portano poi a lasciare un aspetto e prendere un altro. Allora, quello che pensiamo oggi riguardo a Mosè e a quello che noi abbiamo nella Bibbia è che prima di tutto c'è una base storiografica, quindi ci sono degli avvenimenti che sono avvenuti, sicuro, quindi Abramo, Mosè, ma poi anche i luoghi, per esempio anche sul discorso dei luoghi, si è tanto discusso, perché siccome quando noi leggiamo la Bibbia i nomi dei luoghi, le parole esprimono dei significati, come questo che abbiamo detto noi oggi, infatti, allora qualcuno dice ma questo è, cioè, è il racconto che crea il luogo, ma il luogo non c'era, no, perché anche è stato archeologicamente dimostrato che talvolta quando, allora, e questo non solo per la Bibbia ma anche per la storia dell'antico vicino Oriente, magari si trova menzionato un luogo, dei luoghi, dei racconti dove si dice che le persone andavano da questo luogo e noi abbiamo perduto la memoria, cioè non ci sono le tracce, non, perché quei luoghi che in un tempo erano abitati, c'erano degli insediamenti umani, c'è stata una storia, poi sono stati per varie ragioni abbandonati e quindi si è perduto addirittura anche il riferimento al luogo geografico, con longitudine e latitudine dove si trova. Però oggi si dice se sono menzionati anche quelli sono base storiografica, anche quando noi non li sappiamo individuare, perché poi salta fuori Ebla, salta fuori, capite? Saltano fuori dei ritrovamenti occasionali, Qumran, cioè saltano fuori delle realtà perché quei luoghi in un determinato periodo hanno avuto una storia, insediamenti umani, poi per ragioni come dire storiche di guerre oppure per ragioni geologiche quei luoghi sono stati abbandonati e ci sono stati spostamenti umani in una direzione o in un'altra, ma i nomi, anche i nomi dei luoghi, noi oggi riteniamo che hanno una base storiografica. E poi le istituzioni che vengono menzionate, quindi si potrà discutere sui periodi, gli anni, non parliamo, perché anche il discorso di come dare i periodi è diverso da quello che diamo noi, ma questi sono tutti dati di natura storiografica. Però ecco, la Bibbia non è un libro di storia, perché anche il concetto di storia, anche qui possiamo discutere, anche nel mondo antico abbiamo delle storiografie, nel mondo greco e nel mondo latino, ma la Bibbia non è stata scritta da parte di chi voleva raccontare, perché questo anche lo si può vedere quando si paragonano con questi tipi di scritture storiche, tra virgolette, perché è diverso anche dal concetto moderno di storia, cioè perché è dire di un evento tutti i suoi aspetti, quando è avvenuto, chi c'era, che cosa è veramente accaduto, e poi farlo con delle testimonianze che possono essere verificabili da altri. Questo concetto di storia è moderno, ma non era così nel mondo antico. Nel mondo antico, anche quando si scriveva una storia, lo si scriveva con dei caratteri che sono quelli della epica oppure dell'epopea, per raccontare imprese oppure personaggi eroici che appartengono a quel determinato popolo, oppure che loro cioè quello che hanno compiuto. La Bibbia non ha niente di tutto questo, quindi anche questo è un altro dei criteri, cioè la Bibbia non è scritta per dire che hanno avuto quei fatti, quelle vicende, quegli antenati, no, non è detto per dire. Oppure per esempio c'era anche nel mondo dell'antico Vicino Oriente il discorso delle stele, dove si scrivevano quello che un re aveva fatto, le sue imprese. La Bibbia non interessa questo tipo di racconto, perché se c'è questa base storiografica allora, in tutti gli avvenimenti che un gruppo umano, quindi Israele, ha vissuto, c'è una scelta di tutti questi avvenimenti che ha vissuto. Ma poi, quando scrive, non scrive per dire che sono avvenuti, ma scrive, allora, intanto l'altro, seconda componente che per noi è importante, la forma del testo, cioè l'aspetto del genere letterario. Per cui noi abbiamo generi di testi che sono diversi, racconto dell'annunciazione, oppure scena tipo dell'incontro al pozzo, oggi qui abbiamo tutta questa terminologia, e poi vari generi, passate nel libro dei Salmi, varie tipologie di preghiera, cioè un contenuto è detto in una forma, che alcuni dicono estetica, cioè perché è molto curata. Anche qui c'è stato un grande rivedere sulla Bibbia, perché tante volte è stato detto ma la Bibbia ha un vocabolario molto sintetico e poi così povero. E invece questi, quando hanno scritto, perché prima di scrivere tutto quello che noi troviamo scritto è stato elaborato oralmente, ha una qualità letteraria straordinaria, del tipo anche sulle strutture dei testi. Ormai si rinuncia a dire c'è una struttura, perché c'era un periodo dove gli esegeti, c'era come una competizione, ognuno scriveva qualcosa sul testo per dire questa è la struttura, come dire, definitiva, perché ci si rende conto che questi testi sono così curati che si può dimostrare che ci sono strutture diverse per mostrare accentuazioni che sono diverse, perché è molto curato, d'accordo, ma molto, ma uno non si rende conto. Io qualche volta faccio anche degli esempi, per esempio uno che mi piace molto, il Salmo 122, quello, quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore, quel salmo di pellegrinaggio a Gerusalemme, dove là tutti trovano posto, perché là sono i seggi del giudizio. Allora, dovete sapere che quel salmo così curato, breve salmo, dove, allora, siccome si parla di Gerusalemme, che è Yerushalayim, in questo salmo non c'è mai una consonante che rompe questa armonia che poi è legata a Shalom, Shalem, Shalom. Ma ci sono per esempio delle costruzioni Shalushelom, Yerushalayim, non c'è mai una consonante che si chiama Z, Tzade, che si chiama Tzade, questo Z, questo suono che rompe, questa Tzade che si trova tra l'altro in Mitzrayim, che si trova in Tsar, angustia. Cioè, allora, per capire fino a che punto è così raffinato il testo, anche nel suono, cioè anche nell'associazione, cioè nel dire un contenuto dove le parole, la sequenza delle parole è legato, cioè vuole produrre una armonia, perché lì non si rompe quell'armonia. Quindi anche qui la forma testuale è particolarmente curata, e se loro scelgono un genere piuttosto che un altro per dire un contenuto, ha delle ragioni. E allora il problema è che noi, cioè perché loro non ci hanno lasciato quello che oggi noi facciamo, le introduzioni, cioè dove un autore dice per quale ragione fa una determinata cosa. No, noi dobbiamo dedurre, dobbiamo da quello che abbiamo fare questo, apprendere dal testo, non proiettare nel testo dei significati o contenuti, ma ascoltarlo per diventare familiare e vedere tutto questo, anche per esempio le lacune, perché su alcune cose detto tutto molto dettagliato, poi si arriva a un altro testo dove si passa da un argomento all'altro e uno vede che lì c'è un buco, cioè nel racconto. Perché anche quello si scopre che ha una ragione, perché lì anche mi nasce, loro nella tradizione continuano perché dimostrano come questo che oggi noi chiamiamo intertestualità, cioè i testi vanno letti nelle loro relazioni, non vanno letti così in modo ognuno assoluto, sciolto dagli altri, ma stanno per come sono detti, ridetti, con delle variazioni, ecco anche questo delle ripetizioni, questo delle variazioni che nel mondo semitico perché loro dicono una cosa ma poi la ridicono da un altro punto di vista che serve ad aggiungere, i due aspetti devono essere letti uno e l'altro per capire da entrambi, poi talvolta affondano, cioè è un processo, capite, anche questo letterario, cioè questo aspetto letterario di forma del discorso particolarmente raffinato, che ha una sapienza, quindi ogni cosa è letta in un modo, e questo è il secondo aspetto che noi abbiamo nella scrittura. E il terzo, che è quello principale, cioè perché da tutti questi racconti orali, tutte queste tradizioni alla fine sono arrivate anche a scriverle, e qual è il punto di vista guida determinante di questo scrivere? Noi diciamo che è il punto di vista teologico, dove per intendere cosa vuol dire teologico dal nostro punto di vista esegetico, è che qui ciò che viene raccontato mette in luce sempre, o vuole richiamare, al rapporto tra Dio e l'uomo, tra l'uomo e Dio. Anche quando io ho una unità letteraria dove uno direbbe, ma qui è solo una questione umana, cioè due fratelli dove uno arriva stanco, che non ha cacciato niente, chiede al fratello un po' di minestra, uno legge quell'unità e dice questi sono due fratelli, uno che vuole prendere il posto dell'altro fra Giacobbe e Esau. No, perché quell'unità sta tra quello che precede e quello che segue, dove Dio è coinvolto. Cioè il punto di vista per raccontare ciò che è avvenuto storicamente, d'accordo? È un punto di vista teologico, non che l'esodo, allora, perché si può studiare dal punto di vista dei storiografico, con tutte le informazioni che possiamo avere, anche dei materiali extrabiblici egiziani, che tra l'altro non solo gli israeliti ma anche altri gruppi erano in Egitto, altri gruppi erano stati trasformati come gli israeliti in schiavi che dovevano costruire i monumenti degli egiziani, c'erano dei faraoni che la pensavano così, e poi c'era questo fenomeno che, osservando la bassa e alta marea in alcuni punti del Nilo, alcuni di questi cosa facevano? Hanno colto il momento giusto, d'accordo, e sono fuggiti, e gli israeliti, questo gruppo di israeliti avrebbe fatto lo stesso, ma non è importante, intanto che erano un piccolo gruppo, non è importante chi lo guidava. Quando lo raccontano, quando io vado a leggere la sezione da Esodo 1 fino al canto del mare, al capitolo 15, io leggo non allora la cronaca o il racconto storico di quello che è avvenuto, ma la lettura teologica, come Dio è coinvolto. Loro non l'hanno raccontato, perché questo è importante anche per noi. Noi quello che ci accade lo possiamo raccontare, descrivere in tanti modi. Quale punto di vista scegliamo? Loro scelgono questo punto di vista, che quello che avviene non è semplicemente umano, antropologico, quello che voi volete, ma è sempre teologico. Dio e l'uomo sono coinvolti. Loro vedono e colgono dentro gli avvenimenti come Dio li ha aiutati, li ha liberati, e a loro interessa questo, raccontare questo intreccio, l'esperienza di questo Dio, perché anche questa è originalissima rispetto all'antico Vicino Oriente, un Dio interessato agli uomini, cioè non è un Dio creatore come nei racconti, per esempio, che abbiamo quelli babilonesi, dove dopo che il Dio, gli dei hanno creato, si disinteressano della creazione. No, qui questo Dio è coinvolto, anzi ha creato il genere umano come partners e sviluppa questa partnership, cerca di raggiungere, incontrare, trovare un modo per dialogare insieme. E la Bibbia legge gli avvenimenti che vengono, tutti quelli che vengono raccontati, sia su Israele ma anche sugli altri popoli, perché Dio dà potere a Nabucodonosor, o perché Dio dopo Nabucodonosor e i babilonesi dà potere a Ciro. Quella è la lettura teologica, come Dio è presente, guida, e cosa avviene in questo rapporto tra Dio e l'uomo. E in questo rapporto l'altro aspetto che per Israele è estremamente importante è che proprio sviluppando questo rapporto con Dio, con questo Dio della benedizione, creatore, fonte della vita, e ricordiamo il racconto di Genesi 1 finisce con la benedizione dell'Adamo, questo Dio della vita e della benedizione che ha un progetto per tutta l'umanità. Dentro questo rapporto con questo Dio c'è anche la possibilità di sviluppare il potenziale umano, quindi tutto è letto ed è presentato, e questo da Genesi fino all'ultima pagina dell'Apocalisse è la stessa, cioè non, è per questo che anche abbiamo 4 Vangeli canonici, perché Gesù è uno, d'accordo? E infatti questa è anche una delle ragioni che quando uno legge anche i Vangeli dice: ma in un caso Gesù ha guarito un cieco, in un altro caso, un altro Vangelo, ne ha guariti 2. Era in un punto e qui in un altro punto. Ma cosa ha fatto Gesù? Allora, il discorso è che quello che Gesù ha fatto, ha insegnato, è accaduto a lui, è avvenuto una volta sola, abitualmente. Basta pensare, per esempio, a un'altra cosa, il prodigio della moltiplicazione dei pani. Ce l'abbiamo nei Vangeli, non so se voi lo sapete, 6 volte, 4 volte, abbraccia questa volta anche il Vangelo di Giovanni, e in Matteo e in Marco questo prodigio della moltiplicazione dei pani ripetuto 2 volte. Quindi voi vi rendete conto, ma Gesù ha fatto tutto questo? No, perché in quello che Gesù ha fatto c'è questa lettura teologica, capire i significati di questa rivelazione, presenza di Dio in lui, questo sviscerare da vari punti di vista. Quindi questo è il principio fondamentale, la dimensione teologica prevale. Io dico, per esempio, anche perché quando si parla, non so, l'uomo e la donna, discorso antropologico, nella Bibbia non c'è il discorso antropologico, perché l'uomo e la donna scaturiscono dal fatto che Dio li ha creati, e quindi già siamo in il primato teologico, cioè la Bibbia ti porta a vedere le cose sempre con Dio coinvolto, sempre, perché Dio c'è sempre, tutto scaturisce da lui. Allora bisogna imparare a entrare, ed educa poi l'altra cosa anche il lettore a scorgere questa presenza di Dio negli avvenimenti che vive, che siano la sua famiglia, che siano quelli sociali, che siano quelli internazionali, quelli della storia. Quindi è una lettura con un punto di vista ben preciso e molto forte, perché questa presenza di Dio è così come dire, consistente, l'ho visto anche come lo è nel libro dei numeri, ma riguardo alla quale appunto Israele l'ha così sviluppato fino al Messia, e poi il Messia lo ha rivelato ancora di più a maggior ragione, confermando, e con Dio lo ha risuscitato dai morti, un evento nuovo della rivelazione, e per capire come in questo rapporto tra uomo, tra umanità e Dio, questo Dio, perché anche qui quando parliamo di Dio, io dico sempre, bisogna, anche quando parliamo diciamo tra studiosi, bisogna dire di quale Dio si sta parlando, che il Dio dei filosofi è una cosa, poi anche tra i filosofi bisogna vedere a quale concezione di Dio ognuno si riferisce, perché non è per tutti allo stesso modo, e anche nel mondo teologico è così, è così. Allora noi parliamo del Dio di cui si parla nella Bibbia, e quindi questo Dio che appunto è chiamato ed è conosciuto per come lui si rivela, per questi, come dicono i rabbini, molti volti di Dio, molte espressioni di Dio, perché non si dice di Dio riguardo alla sua bontà, riguardo al suo amore, come farebbero nel mondo magari greco, sviluppando il concetto dell'amore, ma loro parlano dell'amore di Dio, del perdono di Dio, perché nelle vicende che loro hanno vissuto hanno riconosciuto, hanno fatto esperienza di questo amore, di questa manifestazione, quindi non teoricamente, secondo un concetto, una concezione sviluppata in un ambito, come dire, razionale, di argomentazione, ma per un'esperienza vissuta nella storia. Parlano di questo Dio e di come si manifesta. Quindi è una grande, cioè entrare in questa prospettiva è entrare dentro il rapporto con questo Dio, e cercare, come questa rivelazione propone, di comprendere come in questa alterità con Dio, cioè entrare in questo dialogo con l'altro per eccellenza, il genere umano esce dal proprio egocentrismo, egoismo, autoreferenzialità, tutta questa prospettiva che è sempre limitata, e acquisisce, è chiamata ad andare in questo oltre, ma in questo oltre il genere umano può realizzare se stesso in una misura che va oltre, per tutti i personaggi nella Bibbia, quello che Dio propone loro, pensate ad Abramo, va oltre le aspettative di Abramo, molto di più, quindi quello che scaturisce da questo Dio nel piano che ha per l'umanità va al di là di quello che gli uomini possono pensare o ciascuno può pensare nella realizzazione di sé, ben oltre. Però bisogna entrare in questo dialogo, bisogna fare questa esperienza di Dio, di questa, come gli israeliti, Dio li ha liberati, e loro lo diranno sempre così, dall'Egitto, li ha fatti uscire, non c'è altro modo, non è stato, come dire, un Mosè, cioè un personaggio più scaltro, più abile, no, lui, se c'era, è stato quello che ha seguito quello che Dio gli ha detto, le cose sono avvenute e loro le ricomprendono in questo dialogo reale avvenuto, cioè questo dialogo profondo, perché anche noi, io dico sempre, ognuno di noi, quando è dentro questo cammino di fede, fa l'esperienza, però molto di Dio, di come Dio ha guidato le cose, che magari uno sul momento non capiva, perché noi, ecco, vediamo dopo, comprendiamo dopo. Qui è anche che questo ci aiuta ad aprire gli occhi, e quindi nel presente a vedere, come insegnerebbe Numeri, perché Numeri è come Dio è presente, essere nel presente e affrontare con Dio per andare avanti, e non solamente vedere Dio dopo, quando ha compiuto, invece no, è interagire, far andare la storia nella direzione dove Dio porta, che è verso quella terra promessa, quel giardino dove lui vuole camminare con l'uomo, e dove c'è lo shalom, questo bellissimo, questo dono, questa completezza, questa armonia, perché adesso pace è troppo poco, perché poi oggi si pensa anche la pace, perché magari abbiamo le armi che fanno da deterrente. No, questo shalom è completezza, è armonia, questo che viene presentato e che è ricerca umana, impegno umano, ma poi è dono di Dio. Quando si incontra questo impegno umano e questo dono di Dio, allora si fa esperienza un po' di questo shalom. Per cui, allora non so se ho risposto per capire il discorso su Mosè, cioè, quindi... è sicuro, poi nel Pentateuco, per tutta una serie di ragioni, questa figura così viene presentata e approfondita da vari punti di vista, ma lo si potrebbe dire in altro modo: i profeti nei loro libri, alcuni profeti per esempio, oppure anche quando non ho un libro su tutto il profeta, per esempio il libro di Isaia, però la tradizione di Isaia come è diventata così importante, per cui hanno raccolto anche materiali che venivano da altri profeti per creare questo libro che ha una consistenza, e infatti anche nella tradizione molto importante sia nel giudaismo che nel cristianesimo. Quindi voglio dire, sono poi scelte che avvengono, ma hanno delle ragioni poi molto concrete. Non so se ho complicato di più la vita oppure è stato qualche luce. Quindi questi tre aspetti, quindi un fondamento, tutti i fondamenti storiografici che noi oggi li riconosciamo, e poi la forma letteraria che viene data a ogni tipo di racconto, che ha il suo valore, e poi il terzo, il punto di vista teologico, che è il punto di vista per cui raccontare, imparare a vedere quello che accade in questo rapporto tra Dio e l'uomo. Domanda.
Io faccio un intervento, volevo solo segnalare che è arrivato il direttore della scuola biblica.
Ah, benissimo.
Che è con noi, stamattina ci ha mandato un saluto a tante
persone. Saluto perché non conoscevo. Grazie. Piacere. Ecco, forse voglio dire ancora una cosa di un midrash che volevo anche richiamare stamattina, che riguarda anche sulla manna, perché questo degli israeliti che si lamentano sempre la manna, la solita manna, che i rabbini dicono, ma ognuno la sentiva con il suo gusto, i bambini come latte, i giovani come focacce, questa manna aveva il sapore a seconda di chi la mangiava. Però c'è anche un'altra dimensione che viene detta, e cioè questo lamentarsi del cibo identico, questo nelle interpretazioni che si trovano nel giudaismo, e anche perché per esempio anche nel processo della conoscenza, quindi vale anche per noi quando leggiamo, rileggiamo la scrittura, perché talvolta tra i cristiani si sente dire, ma anche per non solo le letture nella liturgia, ma questo testo io l'ho già sentito, già lo conosco, perché leggere, rileggere, finito di leggere, magari finito tutta la Bibbia, si ricomincia dal libro della Genesi, è sempre lo stesso, è sempre la stessa manna. Allora uno potrebbe dire è sempre lo stesso cibo, e invece allora questo di lamentarsi per sottrarsi a questo faticoso cammino, che è anche quello della conoscenza, che deve essere invece, ecco, dicono i maestri, un cammino dove quando si trovano delle risposte nascono altre domande. Tra l'altro anche quando questo viene detto, in questo motivo viene detto anche a proposito della risposta che il popolo diede a Dio nel capitolo 24 del libro dell'Esodo: faremo e ascolteremo. ascolteremo. Dopo che avremo fatto tutto ciò che Dio ha detto, ascolteremo di nuovo. Cioè, perché facendo, allora, impariamo qualcosa, conosciamo, perché poi la conoscenza ha bisogno non solo della razionalità, ma ha bisogno proprio della messa in pratica. Ma dopo che abbiamo anche la prima volta messa in pratica, si apriranno altre domande. E qui, a proposito della manna, la manna prende il nome dalla domanda, noi sappiamo in Esodo 6, quando gli israeliti escono dalle loro tende, che si chiedono, che cosa è questa cosa? Che cosa è questo che cade, che loro hanno trovato? È la prima volta che si pongono delle domande. Allora, la capacità, quindi non pensare che è sempre lo stesso cibo, no? È lo stesso cibo, ma la domanda deve rimanere sempre aperta, loro dicono, perché quando tu hai capito qualcosa, e noi lo sappiamo anche nella conoscenza, perché qualcuno dice ma troppo difficile, no, ma la prima volta si capisce una cosa, la seconda volta se ne coglie un'altra cosa. Il problema è non diventare aridi, come dicono loro nel capitolo 11, siamo troppo inariditi, cioè hanno perduto questa capacità di porsi domande. Quando si diventa così aridi e si smette di interrogarsi, ci si rifugia in un passato, quello dove loro pensano agli egiziani che, come terra promessa, un passato poi mitizzato, mai esistito, perché abbiamo detto gli egiziani non davano i cocomeri, i pesci, tutta sta roba, non lo davano, cioè, quindi è un'altra cosa anche qui bellissima. La parola anche hokma, che vuol dire sapienza, che sempre ha a che fare allora con questo ideale al quale noi sappiamo da proverbi che esorta a scegliere sempre la casa della sapienza, a nutrirsi, e l'immagine del cibo è così importante, perché come abbiamo bisogno del cibo per l'esistenza, così la conoscenza non si deve mai esaurire, è un processo sempre dinamico, aperto con le domande, aperto ad altri aspetti che non conosciamo. E Chokma è fatto da Chok, che vuol dire forza, e Ma, che cosa? Cioè la forza di domandare, cioè il coraggio di volgersi al presente, anche quando ci sono le difficoltà, e porsi delle domande, non cadere in quella inaridimento, per cui, capite, c'è questa idealizzazione di un passato mai esistito. Quindi rimanere in questo, la manna dovrebbe portare, proprio perché la manna, a porsi sempre delle domande. Questo è il senso del Midrash. Da quando uno ha iniziato a chiedersi che cos'è, non finisce mai di chiedersi che cos'è. Quindi una grande sfida, bellissimo, perché si ha la possibilità di vedere questi aspetti, e che poi i maestri del giudaismo lo traggono anche dalle parole, e che vengono poi associate insieme ai testi per spiegare allora questi significati. E quindi così. Io vi incoraggio.
No, volevo solo dire che appunto mi pare che sarebbe interessante forse valorizzare un po' di più queste letture dei Midrash e dei Midrashim, per anche come metodo per noi, per avvicinarci alla lettura. Forse la studiamo molto, ma imparare qualcosa su come interpretarla, sul senso da dare, perché il rischio è che a volte crediamo, non lo so, di avere colto il significato scientifico, storico, storico-critico, e perdiamo invece quel qualcosa
per cui è stata scritta, perché è stata scritta per una cultura che invece era abituata a leggere così. Quindi abbiamo ancora molta strada da fare, mi pare di capire.
Sì, questo di aprirsi al Midrash è una delle dimensioni che nell'esegesi moderna, noi abbiamo dei documenti anche della commissione biblica che hanno esortato, io stessa ho fatto degli studi in tal senso e abbiamo anche una piccola iniziativa, però io dico, voi siete qui a Venezia dove c'è una comunità con anche varie espressioni e quindi magari si possono anche una volta invitare qualcuno dei rabbini o qualche persona preparata che può presentare questo del Midrash, quindi dare anche degli strumenti perché per esempio adesso anche questo materiale viene tanto tradotto in italiano, noi abbiamo tanti libri, varie case editrici, dalla Delphi, le Deoniane, tanti che hanno tradotto su i Midrashim, però quando noi li leggiamo in italiano abbiamo l'idea, leggiamo queste interpretazioni e diciamo questi rabbini avevano molta fantasia, avevano molta immaginazione, perché ci diciamo ma come, da qui il testo dice una cosa e loro ne tirano fuori un'altra, ma noi dobbiamo renderci conto che loro ragionano sulla base del testo originale, quindi fanno delle associazioni che se noi per poterle capire, quindi la traduzione che è traduzione di traduzione non ripropone quello che c'è, capite? Come io adesso sto cercando di dire per esempio anche con le parole, per cui avere proprio certamente molto interessante quando come noi facciamo in una iniziativa che abbiamo fatta adesso all'inizio di maggio, leggiamo proprio alcuni Midrashim in ebraico, perché sono tra ebraico e aramaico, è la lingua che viene dopo l'ebraico biblico e quindi è mescolata e non è difficile per chi conosce l'ebraico, perché ci sono molti aspetti che sono comuni, però si impara a vedere questo modo di spiegare un testo con un altro testo e in base a queste relazioni, che molto spesso non è perché c'è la stessa parola, ma loro tirano fuori varie dimensioni, perché noi anche noi mettiamo i testi in rapporto fra loro perché hanno degli aspetti in comune, no, qui la conoscenza che loro avevano è maggiore della nostra perché loro li conoscevano a memoria, quindi dobbiamo pensare come anche il mondo cristiano antico, monastico per esempio, che loro ascoltando la Bibbia alla fine la imparavano a memoria e quindi abbiamo anche nei commentari dei padri degli insegnamenti che sono lo stesso molto importanti, anche quelli andrebbero sempre coltivati e dovremmo sempre anche continuarli a leggere ed imparare. E qui però, ecco, siccome è un'altra mentalità, un altro modo, cioè un altro modo, come il modo di scrivere la scrittura, così anche il modo di pensare è diverso, il modo di interpretare ha le sue regole, d'accordo? Ha un suo modo di procedere e quindi anche lì bisogna un pochino avere qualcuno che introduce e fa capire questo linguaggio in modo tale che quando si leggono anche le traduzioni si può capire meglio che se dicono una cosa glielo ha consentito, perché tra i testi che mettono in correlazione ci sono determinate punti di contatto, perché si capirebbe meglio, e quando uno legge la traduzione rimane un po' sorpreso, dice hanno detto delle cose, ma no, loro lo dicono sempre provando. Ho detto, come dice Gesù, come legge, dove è scritto, cioè
vorrebbe spiegarci che cos'è un Midrash.
Sì.
E anche prendere dal libro dei numeri un Midrash che porta al Nuovo Testamento.
Ecco, adesso infatti.
Non so se in tutti i gruppi si è spiegato cos'è il Midrash.
Ecco, no, adesso magari sul Midrash dico giustamente che cos'è. Allora, questa parola è un sostantivo che proviene da Darash, un verbo che vuol dire cercare, indagare, investigare. Nella Bibbia abbiamo quelli che cercano Dio, d'accordo? Oppure cercare nella Torah, cioè negli insegnamenti di Dio. Ma poi questo termine è dalla radice verbale si formano tante parole. Midrash, il termine midrash, il sostantivo, serve a dire due cose: il processo dell'interpretazione, quindi il processo in quanto tale, quello che fa il maestro quando spiega perché qualcuno gli chiede, oppure in un discorso, in un dibattito tra maestri, quello che abbiamo tra Gesù e i farisei in alcune occasioni è un dibattito tra maestri, quello che si incontra quando si leggono le opere dei Midrashim, che maestri e scuole di maestri, cioè i discepoli, discutono perché uno pensa in un modo, uno pensa in un altro. E quindi Midrash è il processo dell'interpretazione, ma anche l'altra dimensione, l'esito, cioè l'interpretazione che viene data da un maestro e un altro maestro alla fine di tutto il processo dell'argomentazione. Poi un'altra cosa molto importante da conoscere: come nella Bibbia, noi a partire dalla Torah, dal Pentateuco, abbiamo delle parti narrative e delle parti, diremmo, normative. Normative come il Decalogo, oppure i cosiddetti codici. Allora, anche nel Midrash ci sono due dimensioni che sono molto importanti e hanno anche nelle regole, nel metodo di interpretazione e poi anche negli esiti, due diramazioni ben distinte e daranno anche origine a opere diverse. Abbiamo il Midrash Haggadah, che viene da Nagad, che è sempre raccontare, cioè il Midrash narrativo, le parti narrative che noi abbiamo nella Bibbia sono interpretate attraverso altre narrazioni. I maestri sviluppano parabole, ma varie cose, amplificano il testo in vario modo. Oppure anche questo della benedizione, quello anche che vi ho proposto. E lì quello che è detto nel testo è spiegato ulteriormente, e quello è un tipo di Midrash Haggadah. Invece l'altro è il Midrash Halakha, che viene dal verbo halak, che vuol dire camminare, andare, e riguarda le parti normative della Bibbia. Perché, allora, riguardo agli insegnamenti normativi, quelli sono importanti nel senso che danno delle indicazioni di comportamento. Ma lì cosa succede? Già ce l'abbiamo dentro la Bibbia questo processo. Cambiano le condizioni storiche, allora bisogna capire come quell'insegnamento di Dio. Allora, pensate al discorso del sabato, che si capisce subito. Quando tutti stanno, allora, in Giudea o in Galilea, tutti sanno quando inizia il sabato. Ma se c'è la diaspora, la dispersione, alcuni rimangono e vanno nel territorio babilonese, altri vengono in Occidente, quando inizia il sabato? Allora li discutono, e quindi troviamo, per esempio, in un trattato del Talmud, prima della Mishnah Berakot e poi della Gemara, con Mishnah e Gemara il Talmud, dove si discuterà che cosa bisogna prendere in considerazione per dire a quest'ora inizia lo Shabbat, perché l'inizio dello Shabbat richiede un'azione liturgica, è un tempo cultuale, è la prima istituzione cultuale il sabato. Allora bisogna, vi lascio poi di scoprire cos'è. Quindi, il Midrash Halakha interpreta quelle parti normative e dà delle indicazioni che riguardano il comportamento, il modo di agire, le feste, ma poi tutto, la famiglia, il matrimonio, tutto. Voi pensate, non so, l'eredità, il lavoro. Quindi, e noi abbiamo infatti delle opere, perché tutta questa tradizione prima è orale, ma poi quando si è creata questa diaspora dopo la seconda rivolta, c'è stata questa dispersione e non c'era più nessun luogo che facesse un centro simbolico, lì i maestri hanno detto anche la tradizione orale bisogna scriverla, e quindi prima hanno scritto quello che noi abbiamo nella Mishnah, e siamo a metà del III secolo dopo Cristo. vari trattati su vari argomenti, l'agricoltura, le preghiere, Beracotta riguarda proprio le benedizioni, ma tutto il discorso della preghiera, e poi il culto. Quindi hanno raccolto queste tradizioni che sono anche molto antiche. È anche interessante perché lì bisogna, uno dei principi che viene detto, bisogna riferire sempre le cose nel nome di chi le ha dette. Quindi quando una persona legge dice questo rabbi, nel nome di questo rabbi, cioè questa catena dei maestri dice quanto è antico quel primo insegnamento sul quale altri o l'hanno solo ripetuto oppure sono intervenuti per aggiungere, sia nel Midrash Haggadah narrativo che nel Midrash Halakha. E quindi importantissimo, il Talmud sarebbe un tipo di Midrash halakhico, cioè che è soprattutto incentrato su, appunto, dalla Mishnah, che raccoglie sapete che in questo momento in Italia è in corso, a cura dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, la traduzione del Talmud babilonese, che viene pubblicato dalla casa editrice Giuntina di Firenze. Io vi invito, perché sì, sono due volumi, prendere per esempio Beracot, quello delle preghiere, perché anche quando si studia si parte da quello, intanto perché c'è un'ottima introduzione che quindi aiuta a capire dal punto di vista anche storico e poi di come questo materiale è organizzato nei vari trattati eccetera, e poi perché c'è la traduzione delle note esplicative. L'ideale è certamente, come noi studiamo la Bibbia insieme, è anche studiare per esempio queste opere o queste interpretazioni insieme, perché allora anche lì ci sono delle regole, quindi quando c'è qualcuno che dice bisogna prestare attenzione a questo, uno impara di più a capire le discussioni tra maestri, discussioni su tutto. Ma è importantissimo perché questo è un processo che è originato già dalla Bibbia, continua quello che c'è dalla Bibbia, e poi certamente queste opere raccolgono anche tante tradizioni che hanno vissuto le comunità, i maestri, e di sicuro ci aiutano, per noi anche sono importanti, per esempio questa parte più antica del Midrash, per la ricontestualizzazione del Nuovo Testamento. E per quello che noi abbiamo anche, adesso infatti io vado alla seconda mia parte degli echi del libro dei numeri nel Nuovo Testamento, per capire, per esempio anche quando adesso in generale Paolo scrive alle sue comunità, in occasione, perché gli scritti di Paolo sono concomitanti a diverse situazioni contingenti, lui non può andare e scrive perché ci sono delle questioni, vuole intervenire. Allora lì, a seconda di chi si rivolge oppure dell'argomento che tratta, lui aveva una formazione duplice, perché lui era di Tarso, quindi lui proveniva da quel giudaismo ellenistico e aveva quella preparazione che noi riconosciamo è quella della retorica greca, dove sappiamo c'è proprio anche il modo di elaborare il pensiero, di presentare l'argomento, di svilupparlo. Allora ci sono degli studi sulle lettere di Paolo che hanno dimostrato come lui segue la proposizione, cioè tutti i vari aspetti che noi abbiamo. Però lui aveva avuto anche una formazione presso un maestro di tipo farisaico, cioè Gamaliele, questo maestro Gamaliele primo. E allora lui in alcuni punti, e questo è anche la particolarità, unisce la retorica e il metodo di interpretazione che è quello del Midrash. Io adesso farò un esempio, in questi esempi che adesso vi propongo sul libro dei numeri e che riguarda, dirò quando ci arrivo, come si può capire quel linguaggio che usa Paolo e come usare il metodo del Midrash. Allora, perché sapete che il secondo intervento era legato appunto a presentare il libro dei numeri nel Nuovo Testamento, e tra gli studiosi riguardo a questo argomento ci sono nel riconoscere come il libro dei numeri, diciamo, è nello sfondo, ci sono poche citazioni e molte evocazioni, dove noi sentiamo come è nel background di chi sta scrivendo. E questi richiami o evocazioni, allora, se cercate le enumerazioni, sono varie. Io voglio dirvi, per quello che ho potuto vedere finora, alcuni riconoscono oltre 20, d'accordo, fra le citazioni, richiami ed evocazioni al libro dei numeri presente nel libro nel Nuovo Testamento. Quindi considerate, perché ci sono altri libri, come dire, dove hanno la citazione esplicita. Nel Vangelo di Matteo tutto questo avvenne perché si adempisse quello che aveva detto il profeta, e talvolta lui, il Vangelo di Matteo mette anche Isaia, oppure è comunque riconoscibile, oppure non so, Gesù nel Vangelo di Luca al capitolo 4 va nella sinagoga a Nazareth, di sabato gli fu dato il rotolo e lì è detto, allora, lo spirito del Signore è su di me, e lì è Isaia, cioè, quindi quella è una citazione esplicita, d'accordo? E dove nelle citazioni quello che va detto come, diciamo, criterio che a noi è importante anche per capirlo quando leggiamo il testo, che le citazioni vengono fatte poche parole, e lì, lama azartani, Dio mio, perché mi hai abbandonato, per l'unità. Quindi è diverso dal nostro modo di citare, perché noi quando facciamo la citazione in un lavoro, noi citiamo le parole che per noi sono pertinenti al commento oppure all'argomentazione che noi sviluppiamo. Non così nel mondo antico. Loro citano una piccola unità, una piccola parte di un'unità maggiore. Quindi quando noi abbiamo anche le ultime parole di Gesù nei sinottici, dai due salmi, è come se Gesù pregasse l'intero salmo. Questo bisogna saperlo, perché altrimenti uno rimane confinato che spiega solo quelle parole. Quindi la citazione va sempre presa in quel modo. Invece richiami ed evocazioni, perché ci sono come allusioni, cioè, oppure il motivo viene richiamato come la sintesi del racconto, un altro modo che noi abbiamo. E quindi vi dicevo, alcuni riconoscono, ho visto anche fino a 25, tra 20 e 25 di questi tutti insieme, citazioni, richiami ed evocazioni, poche citazioni esplicite, invece soprattutto richiami ed evocazioni però chiare, riconoscibili, e poi anche da vari punti di vista. E allora, prima di tutto, vorrei dire anche in generale, il motivo del deserto anche per Gesù è molto importante, perché ricordiamo che Gesù, dopo il battesimo, tutti i Vangeli lo presentano, si è ritirato prima di iniziare, perché il battesimo è come l'investitura messianica, l'inizio della sua missione viene fatto dopo questo raccoglimento, questo ritiro, e che per lui è anche un momento di prova nei Vangeli. Quindi il motivo del deserto è estremamente importante in termini generali. Poi, allora, adesso io di tutte queste richiami ne presento alcune, chiaramente, anche per varie ragioni. E parto dal motivo della stella di Giacobbe, di cui si parla in numeri 24, perché questo è anche, come dire, molto richiamato ed è importante per vari punti di vista. Dove lì abbiamo numeri 24, 17, l'ultima delle benedizioni di Balaam, lui che doveva maledire, benedice Israele, e dice al versetto 16-17, adesso leggo anche il contesto precedente, il contesto dice: oracolo di Balaam, figlio di Beor, oracolo dell'uomo dall'occhio penetrante, oracolo di chi ode le parole di Dio e conosce la scienza dell'Altissimo e di chi vede la visione dell'Onnipotente, cade e gli è tolto il velo degli occhi. E adesso lui che vede, io lo vedo, ma non ora, lo contemplo, ma non da vicino. Una stella spunta da Giacobbe, uno scettro sorge da Israele, spacca le tempie di Moab e il cranio di tutti i figli di Seta. Allora, questo è un testo particolarmente importante, perché quando noi lo leggiamo ci richiama sicuramente il motivo della stella nel Vangelo di Matteo, i magi che vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti per adorarli. Ma anche in Apocalisse 22, io Gesù ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alle chiese. Io sono la radice e poi la stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino. Anche allora qui ci sarebbe da dire, bisognerebbe vedere anche i padri, perché questi sono dei testi che nella tradizione cristiana sono stati molto allora associati fra di loro. E qui quando Balaam parla, prima di tutto uno potrebbe dire il tempo di Balaam, lui sta facendo riferimento alla dinastia di Davide, perché dice siamo nel tempo del deserto, ma dice io vedo nel futuro una stella spunta da Giacobbe. Questo è un modo di riferirsi alla monarchia di Davide. Perché? Perché la stella nell'antico vicino oriente era segno della divinità, oppure anche nel mondo per esempio egiziano, il faraone che faceva tutto quel percorso perché se era stato trovato degno, poi alla fine brillasse come stella nel cielo in modo permanente, cioè un re divinizzato. E per esempio in questo modo anche in Isaia 14, quando si parla della fine e della morte del re di Babilonia, questa stella del re di Babilonia con tutte le sue presunzioni invece è caduta, perché davanti a quello che fa il Dio di Israele non si resiste. Cioè, quindi la stella era un simbolo, per parlare nell'antico vicino oriente e in Egitto, di Dio o di un re con prerogative o addirittura divinizzato, e quindi viene usato questo motivo per alludere, per richiamare al futuro di Giacobbe che avrebbe avuto la dinastia di Davide. Ma poi questo, quando lo si legge più attentamente, anche gli esegeti riconoscono che qui, e qui è importante perché siamo nel Pentateuco, abbiamo una traccia di una reinterpretazione messianica della promessa che Dio ha fatto alla casa di Davide, perché qui il linguaggio che viene fatto è un linguaggio di tipo escatologico. E questo perché quando si parla di questa prospettiva messianica, la reinterpretazione della promessa a Davide in Isaia 11 e così via, lo troviamo nella tradizione profetica. Nel Pentateuco non c'è questa dimensione, si parla del re, della legge del re, ma non c'è questa fine anche della monarchia. E invece questo testo, insieme a un altro che si trova in una nella benedizione che viene data in Genesi al capitolo 49, dove lì è detto, versetto 10, non sarà tolto lo scettro di Giuda finché verrà colui al quale esso appartiene. Questi sono due tratti nel Pentateuco dove viene riconosciuta la prospettiva messianica, cioè anche nel Pentateuco quella corrente profetica che ha elaborato questa attesa in questi due testi ha messo questo motivo, così che infatti Matteo e poi anche la tradizione giovanea lo hanno applicato esplicitamente a Gesù il Messia, cioè questa stella è finalmente il Messia. Ma perché poi, un'altra cosa, se noi lo leggiamo in rapporto a Isaia 11, dove si dice che giudicherà con giustizia i miseri, percuoterà con la verga, e lì si parla dello scettro, la verga della sua bocca il malvagio, quindi con una parola porta la giustizia, e questo è fare riferimento alla missione messianica universale. La cosa interessante in questo testo di Numeri 24 è che vedete in un profeta aruspice, divinatore, che è gentile, viene messa in bocca una parola. Quindi questa è l'operazione teologica fortissima che viene fatta, che arriverà questo, perché qui viene chiamato spunta da Giacobbe, e uno scettro sorge da Israele, questo re messia, e che poi realizzerà questa giustizia universale. Non lo dice solo Israele, ma è anche l'attesa di un profeta gentile, d'accordo? Io non uso la parola pagano, d'accordo? Perché è un giudizio di valore, ho scritto su questo, no? La Bibbia insegna gentili, e gentili sono i popoli, etme, d'accordo? Quindi bellissimo, perché questa missione universale del Messia viene messa in bocca a un profeta dei gentili. E voglio dire anche un'altra cosa. In Daniele 12, che anche quello un testo che parla non solo della prospettiva escatologica, ma anche di quella apocalittica, dove arriverà la fine di questo mondo, dove ci sarà poi il giudizio e poi subentrerà il mondo che è quello del regno di Dio ed è il mondo della risurrezione. E nei versetti 2 e 3 si dice che i saggi, quelli che saranno giudicati e saranno saggi, risplenderanno come lo splendore del firmamento, e coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come stelle per sempre. E qui è bellissimo perché lega anche il motivo della giustizia, che è tipico dell'opera messianica. Quelli che seguono il Messia e che realizzano questa opera, anche loro brilleranno come le stelle per sempre. Quindi vedete quanti motivi. Altro episodio, ecco, quello della, anche questo è molto conosciuto, del serpente di bronzo, cioè quello che viene, i numeri ce l'abbiamo nel capitolo 21, e dove c'è anche lì una mormorazione per la fatica, per il cibo, e poi lì appunto c'è questo che il popolo è aggredito dai serpenti, e allora Dio dice a Mosè, Mosè chiede aiuto a Dio, e viene alzato questo serpente di bronzo, e il Signore disse a Mosè: fatti un serpente e mettilo sopra un'asta, e chiunque sarà stato morso e lo guarderà resterà in vita. Tra l'altro Annalisa mi ha portato a vedere la chiesa
dei Carmini
e abbiamo visto un affresco dove proprio viene rappresentata questa scena.
Anche i Carmini. Anche
grandissimo.
Sapevo, però ci siamo avvicinate.
Dove c'è il presbiterio, sì, in alto, sì, sulla sinistra, è proprio bellissimo.
Sì, sì.
Quindi è messo proprio in grandi dimensioni. E allora il Signore dice: fatti un serpente, mettilo sopra l'asta, chiunque sarà stato mosso e lo guarderà resterà in vita. E così avviene. E questo motivo è richiamato nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3, nel dialogo fra Gesù e Nicodemo. Questo è interessante perché allora Nicodemo, voi sapete che è un fariseo che ha ascoltato, ha visto i segni che compie Gesù e va da Gesù alla sera, non sappiamo bene se perché vuole avere un dialogo più ravvicinato oppure perché vuole non avere nessuno che magari lo critica, ma comunque l'apertura di Nicodemo a Gesù è: Rabbi, sappiamo che sei venuto, che sei venuto da Dio come maestro, nessuno infatti può compiere i segni che tu compi se Dio non è con lui. Quello che è importante è questo: sappiamo, lui per quello che ha visto Gesù già sa tutto. E quando allora comincia il dialogo di Gesù, benissimo, Gesù, vuoi dialogare? Dialoghiamo. E allora Gesù cosa fa? Rovescia completamente questa conoscenza e gli fa quel grande discorso: se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. E quindi qui c'è tutto questo discorso del rinascere dall'alto, e fino al punto che per spiegare a Nicodemo come questa rinascita è una nascita dallo Spirito e accettare allora questa identità del figlio dell'uomo nella sua discesa e nella sua ascesa al Padre, queste cose del cielo. E Gesù qui proprio dice che allora bisogna avere questo sguardo, quando lui allora sarà elevato a terra attirerà tutti a sé. E allora è lì che si gioca questa capacità di accogliere lo svelamento del piano del dono di Dio, perché questo volgersi a colui allora che qui è importante, perché viene messo insieme la dimensione della morte di Gesù e la dimensione allora dell'ascensione gloriosa, della risurrezione e dell'ascensione, e capire quello che vive Gesù come un dono di amore del Padre, come un'espressione di amore del Padre. Solo chi si volge in questo modo, allora Gesù dice: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita per sempre. Però questo essere innalzato di Gesù è nella morte, la passione, la morte in croce, ma poi anche la risurrezione e l'ascensione. Questo è capire, entrare in questo piano di Dio che mostra, perché come continua dopo, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio, e lo ha dato con questo, tutti questi atti, e solo chi crede, chi entra in questa fiducia, allora avrà la vita per sempre. Quindi sviluppare questa fede nel figlio innalzato, però dentro la realizzazione di questo piano così forte, che richiede una apertura e dove ci vuole del tempo, lo sappiamo anche per i discepoli. E in entrambi i casi la salvezza si attua attraverso l'innalzamento, ma qui adesso per Gesù è credere in quello che avviene in Gesù, l'innalzamento sulla croce e la risurrezione e ascensione al Padre, che sono espressioni di glorificazione di Gesù, di rivelazione di Dio, del suo piano, e credere che tutto questo è fino a che punto Dio ha amato il mondo, fino a che punto Dio ha amato l'umanità. Per cui ancora di più, come dicevamo stamattina, si può vedere come si è sviluppata la storia della rivelazione fino a questo dono impensabile del figlio dopo tutte le tappe. Ecco, e adesso vorrei anche presentare quella di Prima Corinzi, di cui anche Padre Giuseppe stamattina diceva al capitolo 10 dove l'unità sarebbe da 1 a 13. Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevero la stessa bevanda spirituale, bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo, ma la maggior parte di loro non fu gradita a Dio e questi furono sterminati nel deserto. Però ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive come le desiderarono loro, non diventate idolatri come alcuni di loro. Secondo quanto sta scritto, il popolo sedette a mangiare e a bere e poi si alzò a divertirsi. Qui tra l'altro viene unita l'evocazione allora di Esodo con quella di Numeri, cioè d'accordo, perché per esempio questa citazione che appare come una parte della citazione esplicita viene dall'apostasia del vitello d'oro. Ecco, qui ci sono tanti aspetti. Prima di tutto, se noi lo prendiamo nella sua interezza, Paolo richiama questi avvenimenti della storia della rivelazione del popolo nel deserto e con l'apostasia al Sinai e poi appunto il disprezzo della terra, questo quando si dice e quelli morirono, perché lì è l'altro luogo nel capitolo 13 e 14 di Numeri dove abbiamo che una grande parte degli israeliti morirono. Allora, questi episodi della storia della rivelazione Paolo li ricorda ai Corinzi perché gli israeliti avevano iniziato una nuova vita di libertà nella grazia di Dio, però hanno fallito. Il popolo di Dio può fallire, questo è il problema, e può fallire perché Dio appunto li nutre, si prende cura di loro, però loro appunto hanno espresso l'idolatria con il vitello d'oro, oppure hanno disprezzato i doni di Dio o mormorano in continuazione. E Paolo usa il fallimento riportato in questi episodi per ammonire i Corinzi. E questo mi interessa perché, vedete, impariamo, non riguarda solo le generazioni, cioè, perché qualche volta si dice, ma lì il popolo era ancora, come dire, non era maturo, era ancora in formazione. No, perché quello non basta. Cioè, quel comportamento insegna che quello che è accaduto nel deserto è un pericolo sempre attuale, che il popolo di Dio può ricadere nelle mormorazioni, nel disprezzo dei doni di Dio, nel avere la presenza di Dio e agire come se Dio non ci fosse, perché non ricorrono a Lui quando hanno le difficoltà e quindi si allontanano da Lui. Quindi Paolo, vedete, perché questo è il modo di leggere quello che è scritto, non è scritto, come abbiamo detto, per parlare del passato, ma è scritto per i destinatari, perché imparino a non ripetere quegli errori e non a dire noi siamo superiori. No, nessuno è superiore, perché quei pericoli ce li abbiamo sempre, sono incombono, ci possiamo sempre trovare in quelle difficoltà e dove anche noi, al posto di affrontarle chiedendo aiuto a Dio, lasciandoci guidare dalla sua parola, ritorniamo nell'Egitto, abbiamo nostalgia di una situazione che ci riporterebbe nell'essere prigionieri. Cioè, questo è importantissimo perché è uno dei modi qui espliciti per capire come va letta la Bibbia, non dicendo, dando dei giudizi di valore, quelli noi siamo superiori, no? Questo è insegnamento, è la prima volta un precedente per dire che Queste sono situazioni che si possono sempre verificare, così come i precedenti dove Dio, da quando la prima volta ha iniziato a creare il mondo, la Bibbia insegna Adonai Bore Shamaim Waretz, è colui che crea, noi lo traduciamo creatore, e vi faccio notare, c'è la differenza, perché noi usiamo il sostantivo, l'ebraico ha il participio, un participio attivo che mi dice che Dio dalla prima settimana, finita la prima, comincia, continua la seconda, è Bore, cioè è colui che crea di continuo. Le manifestazioni di Dio non è che sono avvenuti quella volta e lì è tutto chiuso, quella è la prima volta, e per Dio quando è la prima volta è perenne, è continua. E il testo ce lo dice proprio nelle forme che vengono usate. E invece per gli uomini il discorso è imparare di volta in volta, a seconda di quello che viene raccontato, a scegliere. Perché questo è, si è davanti sempre a una scelta, scegliere nella direzione della vita, perché l'Adamo è stato creato creatura, ma dispone della libertà, esercitare questa libertà, ma sapere che ci sono delle conseguenze, se tu scegli in un modo, ci sono delle conseguenze, il deserto e la morte, oppure se scegli in un altro modo, giardino e vita. Questo è imparare da quelle dinamiche a sviluppare una capacità prima su noi stessi, ognuno su di noi nelle circostanze che viviamo, a scegliere. Quindi i racconti sono per aiutarci, cioè sono proprio sapienza, Torah, insegnamento di Dio per la vita, come dice, scegli la vita. In Deuteronomio, l'esortazione, nutriti di questo pane di vita, come dice anche Gesù, quindi importantissimo. Quindi Paolo fa, perché dice, i credenti in Corinto, se non stanno attenti, corrono il rischio degli stessi fallimenti, quelli che ci sono stati del popolo nel deserto. Quindi dice, siete accorti, riprendetevi. E Paolo lo dice nel versetto 12: se dunque pensi di stare in piedi, guarda di non cadere, perché non ritenerti che sei arrivato, ma tieniti lontano dai comportamenti. Invece, ecco, quello su cui voglio ritornare riguarda il motivo della roccia, perché questo motivo della roccia tanto forte, e se si va a vedere nei perché viene detto così, tutti bevono dalla stessa bevanda spirituale, bevono infatti da una roccia spirituale che li accompagnava. Prima questione, la roccia, le rocce voi avete visto che accompagna, avete visto, ma sappiamo che si può far spostare tutto, dice Gesù, se uno ha un po' di fede. E poi l'altra cosa, perché il primo è questo qui, la roccia spirituale che li accompagnava, e secondo motivo in questa affermazione di Paolo, quella roccia era Cristo. E anche questo un salto, voi vi rendete conto? Allora, se uno va a vedere nella tradizione patristica e poi anche quella che molta esegesi del Nuovo Testamento ha sviluppato, è quello di parlare in termini tipologici, che è la tradizione cristiana di interpretazione dei testi. Allora, va bene, loro, i padri, hanno interpretato secondo le loro categorie, ma se noi riprendiamo a leggere anche il Midrash, e qui vediamo che Paolo, allora dovete sapere che roccia in ebraico si dice Tzur, e Tzur è uno dei nomi di Dio, ti amo Signore mia roccia. Poi, altra cosa, in Esodo 17:5, cioè la prima volta che gli israeliti nel deserto hanno il problema, perché la primissima c'era l'acqua ma non era potabile, ma la prima volta dove manca l'acqua del tutto è nel capitolo 17, e quindi cosa berremo, chiede il popolo a Mosè, va dal Signore e il Signore gli dice così. Qui tutte le parole sono importantissime. Adesso ve le leggo, prima in ebraico: Inneni, Omed, Lefaneca, Sham, Al, Azur, Behoreb. Allora, prima gli dice: passa davanti al popolo, prendi con te alcuni anziani di Israele, prendi in mano il bastone che ha percorso il Nilo e va. E il versetto 6, quello che ho letto: io sto, ecco, io sto davanti a te, davanti a te là, poi sulla roccia o presso la roccia nell'Oreb. Allora, questo cioè, nell'Esodo il monte di Dio è chiamato Sinai, però ci sono anche dei luoghi come questo, perché Oreb è chiamato di solito il monte di Dio nel libro di Deuteronomio, voi sapete. Allora, perché è così importante? Perché da questo testo in avanti, quando Dio ha detto la prima volta: io sarò davanti a te là in quel luogo presso la roccia, nel monte di Dio, dove c'è una roccia, lì c'è Dio. Questo per il Midrash è così. Allora, Dio precede sempre l'uomo. Alcuni, ci sono anche i Midrash, dicono ogni luogo che può essere raggiunto dall'uomo, dagli esseri umani, Dio già lì c'è stato, c'è già la presenza di Dio. Zur, perché là sulla roccia. E Zur è uno dei nomi di Dio. Allora, adesso vi dico un'altra cosa: quando Gesù nel Vangelo di Luca o di Matteo dice così, che chi costruisce la casa sulla roccia, poi gli architetti vi diranno che non va bene, però qui è perché bisogna capire: roccia è Dio, ma poi qui viene nel Nuovo Testamento chiaramente viene applicato al Messia, questa manifestazione, questa presenza di Dio che ha mandato il suo figlio. E per questo allora qui, vedete, qui quando lui dice che questa roccia era Cristo, è perché con il Midrash, come farebbe il Midrash, lui legge roccia come Dio, cioè Dio sempre è lì per far scaturire l'acqua dalla roccia, cioè è la roccia dalla quale loro sicuramente, se costruiscono la casa, rimane ben fondata. Dio li precede sempre ed è là per dare questa l'acqua. Tra l'altro anche c'è la Torah è presentata come l'acqua, che è un altro di quei beni come il deserto che non appartiene a nessuno. Mi ricordo sempre una volta in una moschea un imam spiegò che l'acqua è un dono che Dio manda per tutti, è disponibile per l'umanità, però perché la dobbiamo pagare? Perché appunto allora noi abbiamo c'è che ci arriva fino a casa, perché altrimenti questo è uno di quei beni inalienabili di per sé, d'accordo? Perché è un dono di tutti. E così anche la Torah, che viene data a tutti, è come l'acqua, come è data nel deserto, perché è data di per sé a tutti, non appartiene a un popolo soltanto. Quindi questo motivo, roccia e acqua, è importantissimo per parlare di Dio, la roccia e l'acqua, poi allora quella parola di salvezza. Poi non posso non fare brevissimamente richiamare il motivo dello spirito, il dono dello spirito, ciò che Mosè auspicava. Vi ricordate in quel racconto al capitolo 11, magari tutti fossero allora dei profeti. Questo dono è presentato proprio come realizzato in Atti degli Apostoli, quando tutti sono colmati dello Spirito, tutti parlano annunciando la salvezza e gli altri ascoltano. E in Atti Pietro, quando prende la parola, dice: accade quello che aveva detto Gioele, e cioè che in quegli ultimi giorni, questi giorni che erano escatologici della manifestazione di Dio, effonderò su tutti lo Spirito, cioè il tempo del Messia è anche il tempo dove lo spirito è dato veramente e che poi è lo spirito di Dio, ma anche lo spirito del risorto, con tutto quello che vuol dire, ed è dato a tutti. Ecco, anche mi interessa, se andate in Atti degli Apostoli al capitolo 10, quando Pietro incontra Cornelio, e Cornelio e la sua famiglia ascoltano la spiegazione della parola, e Pietro, dice il testo, stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che ascoltavano la parola, e che quelli erano gentili. Cornelio era un timorato di Dio che si avvicinava al giudaismo, e allora i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si stupirono che anche i gentili, che anche sui gentili si fosse effuso il dono dello Spirito Santo, perché questo è un dono messianico, del tempo messianico, per tutti. E allora il dono dello Spirito finalmente è il dono dello Spirito, dove non solo c'è il dono profetico della conoscenza di Dio, ma ricordiamo anche qui convergono quei motivi della tradizione profetica della nuova alleanza, dove tutti conosceranno Dio, dove, come dice Ezechiele 36, sarà tolto quel cuore di pietra ostile a Dio che si ribella, e invece Dio darà questo cuore di carne e porrò lo spirito dentro di voi e vi farò camminare secondo i miei statuti. Quindi finalmente è quel tempo che ha ricevuto questo dono dello spirito. Allora voi riflettete adesso, cioè noi che siamo dentro questa tradizione, siamo questo popolo di Dio con questo dono, dove abbiamo questo cuore trasformato, questo cuore che è questo dono dello Spirito che ci apre alla conoscenza di Dio. Non dovremmo forse, a maggior ragione, allora vivere da testimoni delle opere di Dio e poi incidere nella cultura umana? Perché quando si testimonia con le azioni, non è solamente un principio, un'affermazione, diciamo, di principio teorica, ma poi siamo coinvolti in tutto quello che facciamo, e ognuno dov'è sceglie in un'altra direzione che fa spazio alla vita. Allora noi dovremmo, come fa Mosè, come ha fatto il Messia, come hanno fatto i discepoli e poi tutti quelli che continuano a fare, perché diventano consapevoli di questi doni di Dio, la forza dello Spirito. E tra l'altro siamo nel tempo adesso di Pasqua e celebreremo a breve la Pentecoste, quindi quando sarà, consideriamo questa maturità che del dono del Messia che riceviamo, e quindi della testimonianza e del modo di vivere da credenti che dovremmo esprimere. E l'ultimo esempio che voglio fare è quello della benedizione. Ho detto come è importante nel libro dei Numeri, ma questo della benedizione è richiamato anche nel Vangelo di Luca, che prima di Ebrei, che parla della dimensione, come dire, sacerdotale applicata a Gesù, Luca, quando inizia il Vangelo, inizia con una scena liturgica, Zaccaria nel Tempio, e che è entrato, e che però quando esce, il popolo aspettava, quando esce, sapete, era muto. E nel momento in cui doveva pronunciare la benedizione, lui aveva avuto quella visione e non può parlare. E faceva loro dei cenni e restava muto. Abbiamo una inclusione, perché la conclusione del Vangelo di Luca al capitolo 24 è presentato Gesù, versetto 50, li condusse fuori i suoi discepoli verso Betania e alzate le mani li benedisse. Il gesto di Gesù, e mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui e poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Allora, importantissimo, perché vedete, nel momento della elevazione, esaltazione di Gesù dalla risurrezione all'ascensione, l'ultimo gesto per Luca è Gesù che eleva le mani per la benedizione, mentre li benediceva. Quindi importantissimo, tant'è vero che per i discepoli non c'è qui dramma, oppure non c'è abbandono, perché quello che li unisce, ecco come è tanto importante dentro la comunità cristiana la benedizione, è che il risorto rimane con loro e la presenza del risorto con loro nell'Eucaristia e del Messia che benedice la sua comunità. Il Signore glorioso mentre raggiunge allora l'intimità di Dio che lo associa alla sua gloria, i discepoli ritornano a Gerusalemme con grande gioia, perché loro sanno di godere di questo dono che abbiamo detto è così importante, perché incrementa, cresce la vita. Così egli rimane in mezzo ai suoi ed essi rispondono con la gioia che è un segno della salvezza messianica, e nel Tempio lodano e rendono grazie a Dio, ricordano, testimoniano le meraviglie di Dio, queste meraviglie di Dio che vanno dal deserto fino al Messia. Quindi quante meraviglie, la fedeltà di Dio a tutte le sue promesse. Conclusione. Allora, se noi andiamo a vedere, detto, questi sono solo alcuni esempi, il Nuovo Testamento fa riferimento notevole al Libro dei Numeri con queste modalità di rievocazione, ma ben riconoscibili. E dobbiamo dire una cosa, anche il modo di riprendere i numeri, anche dagli esempi che ho fatto, non viene ripreso, perché talvolta il modo di definire quel libro è un po' stereotipato, difficile. No, il Nuovo Testamento, proprio perché prende materiali diversi, riprende dalle mormorazioni, riprende la benedizione, riprende il motivo dello spirito, d'accordo, imparare, perché questo è anche pedagogico per noi, sono evocati i testi, i motivi, i temi del Libro dei Numeri, non in modo stereotipato o con un giudizio, bensì aprendo a tutto lo spettro narrativo e teologico con la complessità che presentano, e poi aggiungendo applicazioni nella prospettiva messianica. Se tutto è aperto dalla stella di Balaam, e poi il Nuovo Testamento fa ancora più applicazioni alla realtà del Messia, ai doni messianici del Messia. Allora, tutto questo viene fatto per noi di grande insegnamento, come dice la seconda lettera di Paolo a Timoteo. Tutta la scrittura ispirata da Dio può, ha la forza di insegnare, correggere, educare, convincere nella giustizia, perché l'uomo di Dio, ciascuno che può diventare uomo e donna che testimonia questa presenza di benedizione di Dio, sia completo e ben preparato per ogni opera buona. E così il Signore allora consola il suo popolo, è detto nel libro di Isaia al capitolo 51, risana le rovine, quelle rovine che noi troviamo lungo per noi, perché allora attraverso questo ascolto che noi facciamo della parola, questo approfondimento, questa conoscenza di Dio che poi la riportiamo nel nostro modo di vivere, ecco, ciascuno di noi dal deserto nel quale ci troviamo, che incontriamo, possiamo, come dice il testo di Isaia, rendere il deserto come il giardino del Signore, trasformare il deserto in giardino. L'apporto umano è decisivo, come insegna il libro di Numeri, e nella collaborazione al servizio del Signore, proprio come fa Mosè questa collaborazione è determinante e fondamentale. Per cui a noi è dato ancora, ascoltando e ritornando ripetutamente nell'approfondimento di questa parola, di rendere di nuovo il deserto nel quale ci imbattiamo, in quel giardino dove poter camminare tutti insieme con il Signore presente in mezzo a noi. Grazie infinite.
Lasciamo la parola al direttore.